Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici e cari amiche di Radio Maria, buonasera a tutti. Un caro saluto pieno di affetto e soprattutto la benedizione sacerdotale a chi in questo momento si trova in un momento di difficoltà, in un momento di dolore. Un caro saluto a tutti i confratelli, i sacerdoti che ascoltano, le mamme, il papà, i bambini, alle nonne, insomma, a tutti quelli che seguono con fedeltà questa trasmissione. La nostra, quest'anno abbiamo chiamato il ciclo di incontri, di catechesi, le domande grandi dei bambini, rifacendoci al libro edito da Itaca, che è proprio un sussidio catechistico per i bambini e per i genitori. Questa è una sua novità. E abbiamo visto nelle puntate precedenti, abbiamo analizzato ogni volta un capitolo del libro, e questa volta il titolo di questa nostra puntata, la domanda che affrontiamo, che è il titolo di uno dei capitoli del libro, è: perché Dio ha scelto un popolo? Bene. Avevamo visto la volta precedente come rispondere a questa domanda, perché Dio ha scelto un popolo. Tenete conto che queste sono proprio domande vere dei bambini, una domanda che ci siamo trovati, che ho trovato proprio scritta su uno dei loro fogli. Siamo a pagina 44 del libro e inizia così, la puntata precedenti, per chi non le avesse mai seguite, così si struttura l'incontro. Io leggo la parte del libro e poi faccio dei brevi commenti. I capitoli del libro si dividono in due parti. C'è una parte che è proprio dedicata ai bimbi, quella scritta da me, e invece c'è una parte rivolta ai genitori, che affronta gli stessi argomenti con cui ci rivolgiamo ai bambini, che è stata scritta da Don Andrea Leonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico di Roma. Siamo a pagina 44. Per conoscersi bisogna avere voglia di raccontare quello che si ha dentro. Se questo desiderio non c'è, non possiamo scoprire cosa c'è nel cuore delle persone. A maggior ragione questo vale per Dio. Se Dio non avesse voglia di farsi conoscere, noi non potremmo sapere quello che lui pensa e ama. Tutte le religioni sono come montagne, più o meno alte, hanno quindi un certo valore. Ma se Dio, nella sua libertà, non avesse desiderato farsi conoscere, non avremmo potuto sapere ciò che è più importante di lui. In cima a una montagna il cielo rimane immenso. Ecco, ricordate, la volta precedente noi avevamo affrontato il problema del parlare positivamente ai bambini della scienza, ma dicevamo che la scienza non esaurisce la conoscenza. Ecco, per conoscersi, solo tra persone umane, occorre che ci voglia la libertà, cioè se uno non ti racconta quello che ha dentro, tu non conosci le cose più importanti, anche se magari hai tutte le conoscenze scientifiche su quella persona. Il passaggio del nostro ragionamento è: a maggior ragione Dio, se Dio non avesse voluto farsi conoscere, noi non potremmo sapere niente di lui. Riconosciamo nello sforzo religioso dell'uomo, cioè nell'uomo che si innalza verso l'alto e cerca di conoscere Dio, un valore, però rimane sempre importante la libertà di Dio, che a un certo punto ha voluto rivelarsi, cioè farsi conoscere. Andiamo avanti con la lettura del testo dei bambini, pagina 45. In parrocchia, giunti a questo punto, molti di voi mi hanno chiesto: in che modo Dio si è fatto conoscere? Il metodo di Dio è stato quello di scegliere un popolo. Dio non ha scelto il popolo più forte da un punto di vista militare, non ha scelto il popolo più abile dal punto di vista artistico, e nemmeno quello con i filosofi più grandi. Non ha scelto i Sumeri, non ha scelto gli Egiziani, non ha scelto i Babilonesi, non ha scelto i Greci o i Romani. Vedete come, parlando ai bambini, noi ci rifacciamo a quei popoli e a quelle religioni che loro hanno avuto modo di conoscere studiandole a scuola. E parliamo di metodo, cioè Dio, per farsi conoscere, come metodo ha scelto un popolo. E ha scelto un popolo, potremmo dire, molto piccolo, circondato da delle superpotenze del tempo. Quindi nella cartina che abbiamo deciso di inserire all'interno del libro, i bambini vedono proprio disegnato in verde il piccolo Israele e tutto intorno Babilonia, Assiria, Egitto, cioè questi grandi imperi che tra l'altro loro hanno avuto modo di conoscere a scuola. Questo concetto fondamentale della nostra fede, cioè che Dio per farsi conoscere ha scelto un popolo molto piccolo, circondato da queste grandi potenze che tra l'altro i bambini hanno studiato a scuola. E allora andiamo avanti, siamo a pagina 46 e andando avanti noi vediamo quali sono i criteri della scelta. Dio ha scelto invece un popolo piccolo e fragile, circondato da queste grandi nazioni molto potenti, il popolo ebraico. A un uomo solo ormai vecchio, di nome Abramo, Dio ha iniziato a parlare. A lui ha fatto una grande promessa, che da lui sarebbe nato un nuovo popolo. A questo popolo Dio ha svelato un po' per volta i suoi misteri. Ecco, accompagniamo i bambini a capire come addirittura questo minuscolo popolo, Dio non è che si è scelto un popolo che esisteva già, l'ha proprio suscitato, l'ha fatto nascere. E quindi ricordiamo loro come con Abramo ha inizio il popolo di Israele, con la chiamata di Abramo. Dio, prima di avere un popolo, chiama un uomo solo. E ha iniziato a parlare a questo uomo, a lui ha fatto una promessa e l'ha chiamato a lasciare la sua terra, ma a lasciare le sue divinità, a lasciare il suo culto religioso. Bene, è importante proprio far capire che questa è la differenza fondamentale. Positive sono le religioni che cercano Dio, quindi come delle montagne che si slanciano verso l'alto, e quindi è giusto parlare con stima anche della ricerca del religioso dell'uomo di ogni tempo, però dall'altro lato noi dobbiamo dire ai bambini, e questo è altrettanto importante e fondamentale, dire loro come Dio per farsi conoscere inizia un po' per volta, progressivamente, partendo da un uomo solo e da questo uomo costituisce il suo popolo, attraverso il quale fa conoscere i suoi misteri. Abbiamo, come dire, come illustrazione, l'illustratore del libro è molto bravo, si chiama Andrea Pucci, gli abbiamo fatto fare questo disegno, abbiamo un'immagine nel deserto di questo popolo che si vede in basso, senza la definizione dei volti, proprio si vede questo popolo in marcia, in cammino, e dal cielo, dall'alto, dalle nubi, passano questi raggi trasversali di sole, proprio a descrivere questo popolo che è ispirato, questo popolo che è guidato, accompagnato e illuminato, ispirato da Dio. Ecco, procedendo, pagina 47, vediamo come affrontare con i bambini il tema della ispirazione, cioè in che senso la parola di Dio è ispirata. Andiamo avanti così. Ogni popolo ha i suoi uomini che scrivono le leggi. Dio ha ispirato i legislatori del popolo di Israele e così sono stati donati da Dio al mondo i 10 comandamenti insieme a tante altre leggi sapienti. Ogni popolo ha i suoi poeti. I poeti del popolo di Israele, ispirati da Dio, hanno composto i salmi. Ogni popolo ha uomini particolarmente religiosi. I profeti del popolo di Israele, ispirati di Dio, hanno composto i loro libri. Ecco, questo è un passaggio fondamentale, veramente questo è un passaggio fondamentale anche quando si parla con gli adulti. Cioè, noi dobbiamo capire che la parola di Dio che noi abbiamo, cioè i libri dell'Antico Testamento, non sono stati ispirati in un modo, alcuni l'ispirazione la intendono così, come se Dio avesse scritto a lettere di fuoco questi libri e semplicemente questi uomini li hanno trascritto quello che Dio suggeriva. Non è così. Cioè, Dio ha ispirato dei veri legislatori, cioè ha ispirato dei veri poeti, ha ispirato degli uomini che veramente si occupavano di storia. E ispirando questi autori umani, da lì abbiamo una parola che è già veramente umana e veramente ispirata da Dio. ecco perché noi possiamo anche studiare i tempi di composizione, lo stile compositivo, quando anche le fonti a cui si sono ispirati. Non abbiamo paura di questa analisi, diciamo, storica, critica dei testi, perché sappiamo che c'è anche una parte umana, ma è certo che Dio ha ispirato questi veri uomini di questo vero popolo e quindi abbiamo una parola che è veramente umana e veramente divina. Ed è importante da subito dire questo ai bambini. Io noto che quando spiego loro questi passaggi, loro capiscono perfettamente quello che è il cuore. Capiscono che Dio, avendo scelto un popolo, all'interno del popolo abbiamo queste persone particolarmente religiose, ad esempio, ed è normale che sia così, le persone particolarmente sensibili dal punto di vista religioso, ispirate, chiamate, a volte quasi costrette da Dio, perché loro lo farebbero controvolte, i profeti, arrivano a dire delle cose incredibili che noi troviamo trascritte nei libri profetici. Questo per quanto riguarda l'ispirazione, cioè come Dio è ispirato. Non ha ispirato, bisogna spiegare ai bambini, ma anche ai grandi, ripeto, in un modo così diretto, materiale, come se Dio avesse dettato a lettere infuocate il testo della Bibbia e questi uomini semplicemente hanno dovuto copiare un testo scritto. No, Dio interiormente, all'interno di un rapporto di preghiera, di un rapporto di silenzio, ha ispirato questi uomini e da questi poeti, da questi storici, da questi legislatori, noi abbiamo visto nascere quelli che sono i libri dell'Antico Testamento. Quindi una parola che è veramente umana e veramente divina. Facciamo un breve momento di pausa. Prendiamo la nostra catechesi, cari amici, dopo questo momento di pausa, dopo aver ascoltato queste belle musiche, cosa stiamo analizzando? Stiamo guardando il nostro libro, Le domande grandi dei bambini, edito da Itaca, dove gli autori sono Don Andrea Lonardo, il direttore dell'ufficio catechistico, e chi vi sta parlando, e il libro si divide appunto ogni capitolo in queste due parti, c'è una parte riservata ai bambini, che ho scritto io, e una parte rivolta ai genitori, che ha scritto Don Andrea Lonardo. Siamo nella parte dedicata ai bambini e stiamo scomponendo il capitolo in tante parti e commentandolo anche, così diciamo può essere un aiuto sia per i genitori, sia per i catechisti, per i nonni, perché poi seguendo il libro loro possono avere un sacerdote che ha indicato anche il perché della scelta, il perché di certe parole. Cioè abbiamo visto come parlato ai nostri bambini, abbiamo detto loro che le religioni sono tutte positive, cioè più o meno, sono come delle montagne che si slanciano verso l'alto e c'è lo sforzo umano dell'uomo religioso di capire il mistero di Dio. Però come tra persone umane? Tu non puoi conoscere qualcuno se questo qualcuno non decide di aprirti il suo intimo, la sua intelligenza, quello che vuole, quello che desidera, allo stesso modo, anzi a maggior ragione per Dio. E Dio, rispetto a tutta questa ricerca di tanti popoli, decide a un certo punto di farsi conoscere. E abbiamo spiegato ai bambini che il metodo che ha usato è stato quello di scegliere un popolo, ma anzi abbiamo spiegato loro che Dio se l'è proprio, come dire, è scaturito, se l'è formato questo popolo, ha iniziato parlando a un uomo solo, un uomo che chiaramente aveva la sua famiglia, aveva la sua tribù, potremmo dire, la sua casata, Abramo. Lui chiama Abramo, gli fa una grande promessa e da questo dialogo tra Dio e un uomo solo comincia, diciamo, embrionalmente il popolo di Israele. Abbiamo detto ai bambini come questo popolo non è un popolo grande, È un popolo piccolo, nella cartina facciamo vedere quanto è piccolo e come è circondato da delle superpotenze politiche, culturali e religiose del tempo. E ci rifacciamo, e questo è uno degli elementi forti di questo libro di catechismo, a quello che i bambini imparano a scuola, quindi diciamo che Dio non ha scelto gli egiziani, i babilonesi, non ha scelto per il tempo storico in cui c'erano i romani con la loro forza militare, con le loro strade, con il loro diritto, ma ha scelto questo popolo piccolo piccolo, questo popolo che possiamo dire dal punto di vista storico, cioè dal punto di vista politico, è debole, è fragile, non è una superpotenza. Bene, Dio per farsi conoscere ha scelto questo popolo e ha cominciato a parlare, a ispirare interiormente quelli che sono gli uomini più intelligenti, quelli più sensibili, quelli che sono dei veri e propri scrittori. È vero che in un popolo, diciamolo chiaramente anche in questo momento, mica tutti sono scrittori, mica tutti sono esperti di legge, mica tutti sono esperti di storia, mica tutti sono esperti di poesia, anche in questo istante in Italia. Bene, nel popolo di Israele Dio ha ispirato i poeti e da questa ispirazione di vita divina a questi uomini che erano religiosi, ma erano anche tecnicamente dei poeti, abbiamo i salmi. Infatti i salmi sono delle bellissime poesie umane, ma sono riempite, ispirate della sapienza di Dio. E così i libri storici, c'erano degli scrittori che evidentemente erano conoscitori di storia, ispirati da Dio, abbiamo i libri storici dell'Antico Testamento. Allora procediamo, andiamo avanti, questo che stiamo per dire è una cosa molto importante. Siamo a pagina 48 del libro e sono ancora io che mi rivolgo ai bambini. Alcuni di voi bambini in gita scolastica o con i vostri genitori avranno visitato delle grotte. Nelle grotte ci colpiscono le stalattiti e le stalagmiti che si sono formate goccia dopo goccia nel corso dei secoli, un lavoro immenso. Allo stesso modo Dio liberamente ha voluto farsi conoscere un po' per volta attraverso il suo popolo, anno dopo anno, secolo dopo secolo. I libri dell'Antico Testamento, quindi, sono come delle meravigliose stalattiti e stalagmiti che ci raccontano i segreti di Dio. Ecco, abbiamo deciso di mettere questa illustrazione, la troverete a pagina 49, in cui il disegnatore ha disegnato una grotta che sicuramente affascina molto i bambini quando li portate alle grotte, le grotte di Frassassi o altre grotte, di fronte alla magnificenza di queste cattedrali realizzate goccia dopo goccia con l'acqua calcarea, rimangono impressionati. Raccontare e descrivere i libri dell'Antico Testamento come stalattiti e stalagmiti, vedo che dopo anni di esperienza di catechismo funziona, gli permette di capire subito il concetto. Cioè come queste cattedrali calcare si sono formate pazientemente, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, allo stesso modo Dio, ispirando in una vera vita, dove questi uomini veramente sentivano giorno dopo giorno la presenza, la vicinanza di Dio, ma dentro le cose normali del vivere, ecco, ispirandoli e continuando ad ispirarli, ma non solo un anno, ma un anno, due anni, proprio in una storia veramente di un popolo, noi, goccia dopo goccia, stratificazione, si sono formati i testi dell'Antico Testamento. Vedete come il testo per i bambini è semplice, loro capiscono subito. La mia spiegazione forse aggiunge delle cose, ma per permettere agli adulti di, poi dopo ritornare a quella semplicità che è una semplicità che è verificata nel tempo. Cioè, ho visto tante volte che spiegando così le cose, come sono scritte nel libro, ai bambini, i bambini capiscono. Se poi questo è corredato con le immagini, tutto diventa più semplice. Cioè, questo è un concetto fondamentale. Dio si è fatto conoscere un po' per volta. E se ci pensate bene, potete dire ai bambini, e io lo dico a voi, non è così anche forse in una conoscenza veramente umana, personale. Una persona mica la conosci tutto di un colpo, ma un po' per volta. Cioè, immaginatevi una persona che vuole raccontarvi tutto della sua vita in una prima sera, ma c'è qualcosa di disordinato, di squilibrato, di non bello, di non sano. Cioè, il desiderio di aprirsi magari ci può essere, però una persona che già da subito ti vuole rivelare tutto, ti vuole raccontare tutto, beh, c'è qualcosa che non funziona, perché onestamente ci si avvicina un po' per volta e si parla un po' per volta e ci si conosce anche, e poi un vero dialogo, cioè si parla e si ascolta. Quindi allo stesso modo Dio si è rivelato progressivamente, un po' per volta, nel corso dei secoli. Allora passiamo ora, siamo a pagina 50, a vedere come coi bambini affrontano il tema della verità, cioè in che senso i libri dell'Antico Testamento sono veri. Dovete considerare che i bambini, abbiamo visto, sono impregnati di amore per la scienza e questa è una cosa buona. Abbiamo visto come tutte le ricerche scientifiche affascinano questi loro e va benissimo, questo io voglio dire che non è una cosa sbagliata. Però attenzione, avevamo detto nel capitolo precedente come la scienza non permette di conoscere tutto. Ecco, adesso dobbiamo fare un passo in avanti, cioè dobbiamo far capire in che senso, anche se la Bibbia, i libri della Bibbia non sono libri naturalmente scientifici, in che senso sono libri assolutamente veri. Ecco, vediamo come spieghiamo questo concetto fondamentale ai bambini. Siamo a pagina 50. Anche se i testi dell'Antico Testamento non sono libri di scienza, sono però assolutamente veri, perché ci dicono la verità su Dio e sull'uomo. Voglio farvi un esempio. Se i vostri catechisti vi leggono la famosissima favola della volpe e dell'uva di Esopo, non vi stanno leggendo un racconto scientifico. Gli animali, ad esempio, non parlano. Ma questo non vuol dire che questa storia non sia capace di raccontare in modo assolutamente vero e sincero qualcosa che capita ancora oggi. Descrive in modo favoloso un difetto vero e reale degli uomini di tutti i tempi. Le favole allora ci dicono cose assolutamente vere. A maggior ragione la Bibbia, che non è una favola, ci dice cose assolutamente vere su Dio e sull'uomo. Ecco, questo vi dico che come catechista da anni è un punto fondamentale. Occorre riabilitare in modo completo le favole. Cioè, se voi a catechismo, e questa è una domanda che pongo sempre, anche quando faccio degli incontri con i catechisti, chi ha partecipato a un incontro che ho tenuto con loro sa che questa cosa la dico sempre, la ripeto sempre. Quando c'è l'incontro di catechismo, faccio sempre prima o poi una domanda, chiedo: bambini, ma le favole sono vere o false? Vedrete che subito la prima risposta è che vi dicono che sono false. E voi dovete con la faccia e tutto, senza naturalmente rimproverare, dire: come false? Assolutamente. Cioè, le favole dicono cose verissime, anzi sono più vere del giornale che è stampato oggi, è più vere di un libro, le favole dicono delle verità assolute. Allora facciamo l'esempio della favola famosissima della volpe e dell'uva di Esopo. Guardate, non date mai niente per scontato, a volte bisogna proprio avere anche il gusto di raccontare, perché tanto le favole nascono per essere raccontate, riraccontate e raccontate un'altra volta, quindi non dite la conoscete, la favola è raccontata, dirà. C'è una volpe che entra in una vigna, è particolarmente affamata, vede questo grappolo succoso e sente, vedendolo, che ha ancora più fame di quella che immaginava, cerca con un primo balzo altissimo di afferrare il grappolo, arriva a qualche centimetro dal grappolo d'uva, ma non ce la fa ad afferrarlo. Allora riprova e niente, arriva sempre per un attimo, però chiaramente saltando e saltando arriva ad essere sfinita. Vedendo che non riesce a raggiungerlo, si volta verso il grappolo e dice: non avevo veramente voglia, e poi questa uva era acerba. Ecco, questa favola descrive un comportamento umano che ancora oggi purtroppo è frequente. Quando tu non riesci a raggiungere qualcosa che invece hai desiderato ardentemente di raggiungere, la fase successiva è che quella cosa cominci a disprezzarla, a parlarne male. Non è forse vero che questa favola purtroppo descrive una cattiveria del cuore umano ancora oggi, lo descrivi in modo perfetto, cioè che è una chiave di lettura della realtà precisissima. Allora, è importantissimo dire ai bambini che le favole, anche se hanno degli elementi fantastici, non vuol dire per il fatto che hanno degli elementi fantastici che non dicono delle cose assolutamente vere. E poi, secondo passaggio importantissimo, bisogna dire che assolutamente la Bibbia, che non è una favola, ci dice cose assolutamente vere su Dio e sull'uomo. Pur non essendo un libro scientifico che usa un metodo scientifico, non per questo non è in grado di dirci cose verissime su Dio. Esattamente come quando io parlo con un amico, non è che ho solo la conoscenza scientifica di questo mio amico con i suoi dati scientifici. Quando lui mi parla e mi racconta quello che ha dentro, mi racconta la sua interiorità, lui non mi sta dando una conoscenza che io posso acquisire scientificamente, però per me quella conoscenza e per lui raccontare quella cosa è qualcosa di assolutamente importante. Ecco, trovo che tutti questi singoli aspetti sono da considerare. Allora, a quel punto capite che voi potete anche, tra virgolette, spezzare un po' l'incontro di catechismo, alleggerirlo, inserendo anche le favole più belle. Leggere magari una favola. Guardate che i bambini, per questo ve lo dico anche questo per esperienza, mettersi lì con un bel libro e raccontare delle favole, facendo emergere come queste favole, al di là degli elementi così più stupefacenti, dicono delle cose vere, che descrivono il cuore dell'uomo vero, beh, fate un bel servizio ai bambini, perché li aiutate a capire che la verità e la conoscenza della verità si può raggiungere anche attraverso dei libri che non sono dei libri di scienza. Abbiamo pensato bello quindi mettere a pagina 51 del libro una illustrazione antica che raffigura proprio la favola di Esopo della volpe e dell'uva. Lasciamo allora ancora un momento di pausa alla musica. Eccoci tornati dopo questa bella musica che abbiamo ascoltato. Stiamo guardando il quarto capitolo del libro Le domande grandi dei bambini, un capitolo intitolato Ma perché Dio ha scelto un popolo? E stiamo vedendo come Dio, per rivelarsi, farsi conoscere, ha scelto un popolo, però stiamo spiegando come Dio ha ispirato i libri della Bibbia. Stiamo vedendo in che senso questi libri sono libri assolutamente veri, stiamo vedendo come Dio non si è rivelato tutto di un colpo, cioè non è che ha preso che da noi dal cielo è arrivato tutto in una volta un libro che arriva dal cielo, no, attraverso la storia vera di un rapporto vero con un popolo vero nel corso degli anni e dei secoli, Dio piano piano, servendosi di uomini particolarmente dotati nello scrivere, dal punto di vista umano, lui si è fatto conoscere un po' per volta. Quindi abbiamo anche definito e spiegato ai bambini cosa voglia dire che Dio ha ispirato i libri dell'Antico Testamento, in che senso sono parola di Dio. E andiamo allora avanti con la lettura della parte, diciamo, rivolta ai bambini, poi la commentiamo per chi è in ascolto, per genitori, catechisti, per tutti quelli che hanno piacere, ecco, di vedere questa, potremmo dirla in questo libro, questa testimonianza di come, di un'esperienza catechistica, cioè di come trasmettere la fede ai più piccoli. Siamo a pagina 52. Dio ha ispirato degli uomini veri che avevano le conoscenze scientifiche del loro tempo. Dio non si è preoccupato di correggere nella loro mente eventuali errori scientifici o storici, ma li ha sempre ispirati con forza quando si trattava delle conoscenze più importanti che riguardavano lui, l'uomo e la salvezza degli uomini. Gli uomini, scoprendo le leggi che regolano il mondo, avevano già capito che ci doveva essere un Dio che le aveva fissate. Ma questo Dio lo possiamo conoscere solo perché lui ha deciso nella sua libertà di parlarci come si parla a un amico. Guardate, credetemi, anche rileggendoli dopo tante volte queste parole, io penso che sia proprio bello parlare così ai bambini e andare a toccare questi aspetti così fondamentali che, nei quali anche i genitori e i catechisti possono trovare una luce nel modo più giusto di parlare di queste cose così importanti ai piccoli. Vedete come in questo passaggio che abbiamo letto abbiamo sottolineato ancora una volta come il problema della scienza non è così fondamentale, cioè Dio nei testi della Bibbia non si preoccupa di correggere errori magari scientifici. Ovvio che Dio, avendo creato tutto, sa anche la struttura di tutto l'universo, della realtà e tutto, ma non si è preoccupato, ispirando questi uomini, di correggere eventuali errori storici, eventuali errori. Invece lui ispira con forza, e attenzione, è un po' per volta, cioè tenendo conto quel momento storico in cui si trovava quel popolo circondato da altri popoli, quindi non ha anticipato delle conoscenze, è andato gradualmente. Ecco perché ci sono delle cose nell'Antico Testamento che ci sembrano crudeli, ci sembrano sbagliate e tutto, ma perché in realtà Dio si è fatto conoscere un po' per volta e si è anche adeguato a quello che era la situazione storica di quel popolo di Israele circondato da altri popoli. L'amore per i nemici ne parlerà solo Gesù, non lo troviamo, lo troviamo perlomeno accennato, ma non in modo completo ancora in tutti i libri dell'Antico Testamento. E diciamo che invece Dio con forza ha ispirato questi uomini per quanto riguarda le conoscenze più importanti su di lui, sull'uomo, sulla salvezza degli uomini. E quindi abbiamo ribadito ai bambini che, vedendo le leggi impresse nella creazione, gli uomini subito hanno capito che doveva essere un Dio che le aveva fissate, ma molto diverso è che questo Dio ha voluto come parlarci come un amico. Questa espressione è bellissima: Dio ha deciso nella sua libertà di parlarci come si parla ad un amico. Troverete i sacerdoti all'ascolto, vedranno proprio come siamo stati attenti a dei verbum e al Concilio Vaticano II, cioè questo è proprio Dio non ha dato semplicemente delle norme o delle regole, non ha dato un manuale, non ha dato un libro, ha parlato personalmente un po' per volta come si parla a degli amici. Continuiamo con la lettura, siamo a pagina 52. Facciamo degli esempi. Le popolazioni che circondavano il popolo di Israele vedevano nei fenomeni della natura tante divinità. Il fuoco era una divinità, il mare era un dio, il sole era da adorare. Per il popolo di Israele no. Da una parte c'è Dio creatore, dall'altra la sua creazione buona e da lui voluta. Le popolazioni che circondavano il popolo di Israele intuivano che a Dio bisognava dare il massimo. Questo portò addirittura alcuni a sacrificare, uccidendoli, i loro bambini. Il popolo di Israele no. Dio, facendosi conoscere, fece capire loro di non volere mai questo dall'uomo. Altre popolazioni, secondo la loro religione, credevano che lo spirito fosse buono, ma la nostra carne è cattiva. Per il popolo di Israele no. Dio gli fece capire un po' per volta che l'uomo è tutto positivo, anima e corpo. Alcune popolazioni credevano che certi animali fossero sacri. Il popolo di Israele invece no, l'uomo deve avere cura di tutti gli animali, di tutte le piante, proprio perché è superiore a loro, non è al loro livello. Vedete a questo punto come non stiamo solo, diciamo, sul teorico, facciamo degli esempi concreti, pratici, che i bambini possono capire. Cioè facciamo vedere come il popolo di Israele non era da solo, era circondato da altri popoli che avevano le loro credenze. E facciamo vedere loro come Dio, ispirando gli autori sacri, questi poeti, questi storici, questi legislatori del popolo, non tutto di un colpo, ma un po' per volta, Dio ispirando queste persone, noi troviamo negli scritti dell'Antico Testamento che c'è una differenza profonda tra il popolo di Israele e i popoli attorno. Ed è importantissimo far vedere questa differenza, cioè anche se abbiamo parlato in positivo dello sforzo religioso di ogni uomo e anche dello sforzo religioso in religioni dell'antichità, bisogna dire che Dio, facendosi conoscere, corregge ciò che c'è di sbagliato nelle altre religioni. Quando ad esempio attorno al popolo di Israele tutti credevano che il sole fosse una divinità, il fuoco fosse una divinità, il mare fosse una divinità. Bene, Dio interviene e corregge questa credenza. Assolutamente no. C'è un Dio creatore, le altre non sono divinità, le altre sono semplicemente delle creature. La creazione è buona, voluta da Dio, ma non è, il mondo non è pieno di divinità. Pensate, guardate, ditemi se questa rivelazione non è un cambiamento strepitoso, non è qualcosa di veramente grande. Noi la facciamo facile perché ci sembra evidente dopo tanti secoli, ma immaginate quando per la prima volta Dio ha fatto capire questo e questa comprensione religiosa, spirituale, si è trasformata in un libro. Vedete, adesso io sto parlando a voi che siete adulti, me ne rendo conto, però vedete com'è importante anche con termini semplici far capire queste cose ai bambini. Altro esempio, le popolazioni che circondavano il popolo di Israele intuivano che a Dio bisogna dare il massimo, cioè Dio corregge le religioni quando queste religioni chiedono il sacrificio umano. Pensate quante religioni avevano il sacrificio umano, alcune addirittura il sacrificio dei bimbi, dei figli. Bene, Dio, ispirando i legislatori del popolo di Israele, fa capire assolutamente no, lo vediamo anche nella vicenda del sacrificio di Isacco, quando Abramo sta per sacrificare Isacco, Dio interviene e dice no, non levare la mano contro il bambino, ci sta dicendo una volta per tutte, Dio, il Dio vero, quello vero, il Dio unico, non vuole il sacrificio umano, non vuole questo spargimento di sangue, questo Dio assolutamente non lo vuole, capite? Facendosi conoscere, Dio corregge gli errori religiosi dei popoli che circondavano in quel momento il popolo di Israele. Noi dei racconti dell'Antico Testamento vediamo sempre che questo piccolo popolo è così piccolo che sente tanto l'influenza di chi gli sta attorno ed è condizionato, sembra quasi che a volte non voglia ascoltare la voce di Dio, anzi proprio non la vuole ascoltare e vuole un po' avere gli stessi pensieri religiosi dei paesi a fianco, e Dio ogni volta col suo amore fedele corregge, ricorregge e continua a guidare il popolo sempre in questa conoscenza di Lui. Altra cosa, altri popoli, secondo la loro religione, credevano che lo spirito fosse buono, ma la carne è cattiva. Pensate, guardate, queste sono tutte le religioni orientali, cioè l'unica cosa che conta è la parte spirituale, ma la materia, la storia non ha valore. Noi vediamo come Dio non dice questo, anche il corpo ha un valore e la storia umana ha un valore, la storia del suo popolo ha valore, non è un eterno ritorno e che la salvezza è fuori dalla storia, la salvezza è dentro la storia, anzi è una storia di salvezza, anche questo guardate che è un cambiamento immenso, è una correzione religiosa incredibile rispetto a tutto quello che circondava il popolo di Israele. Pensate ad esempio tutti i popoli, tutte le religioni che credono che ci siano degli animali sacri, Dio interviene e dice no, gli animali sono creature di Dio, sono buone, ma assolutamente non sono divinità. Pensate la questione alimentare, anticipo una cosa, però è talmente importante che la dico ora, Gesù che è il compimento, il perfezionamento assoluto di tutto, cioè Dio si è fatto conoscere nella persona di Gesù in modo completo. Dio non ci ha dato un libro, ci ha dato il Verbo incarnato, ci ha dato la persona di Gesù. Bene, Gesù dice a un certo punto che dichiara che tutti i cibi sono puri, tutti gli alimenti sono puri, perché tu quando il cibo lo mangi va poi a finire nella fogna, dice. Invece il problema è quello che esce dal cuore dell'uomo, le intenzioni malvagie che escono dal cuore dell'uomo. Guardate che però questa cosa che tutti i cibi sono puri è solo dei cristiani, solo coloro che obbediscono a Gesù. Non ci sono dei cibi, noi crediamo che Dio non è infastidito dal fatto che noi mangiamo nessun tipo di cibo, non ci sono dei cibi illeciti. Non c'è il maiale, non è illecito, non è che tu mangi il maiale e fai cosa sgradita a Dio e Dio non vuole che mangi il maiale. Gesù ha rivelato che assolutamente questa non è la verità su Dio. Ecco, guardate quanto è importante e quante correzioni Dio, facendosi conoscere, fa al modo religioso istintivo di pensare degli uomini. Quindi noi con grande prudenza diciamo che questo uomo religioso di sempre e da sempre che cerca è una cosa buona, però Dio, facendosi conoscere, corregge la religiosità dell'uomo. Io vorrei essere molto chiaro, perché quando un adulto ha le idee chiare poi è capace a trasmetterle ai bambini. A volte mi sembra però che noi per primi adulti non abbiamo le idee chiare da questo punto di vista. Arriviamo allora alla conclusione della parte riservata dei bambini e poi passiamo a quello che Don Andrea, le parole che dice Don Andrea per spiegare le stesse cose agli adulti e per aiutarli. Concludiamo, siamo a pagina 54. Le parole della Bibbia non sbagliano mai quando ci parlano di chi è Dio, di chi siamo noi, di come fare per amare Dio e gli altri. Non sbagliano mai quando ci parlano della nostra salvezza, di come diventare felici, di come evitare gli errori, di ciò che il nostro cuore desidera veramente. Non sbagliano mai quando ci insegnano come evitare il male. Non sbagliano mai quando ci incoraggiano a portare pazientemente i dolori che non si possono evitare e a scoprire che Dio è sempre dalla nostra parte anche nella sofferenza. Bisogna dirle una parola ai bambini, secondo me, ma anche ai genitori, su dove non sbaglia mai la parola di Dio, cioè dove la parola di Dio è assolutamente vera. E quindi abbiamo elencato qui ai bambini, ma penso davvero che tutti dobbiamo ricordarci quando la parola di Dio non sbaglia mai, sulla conoscenza di Dio, sull'amare Dio, sull'amare gli altri, su come salvare la nostra vita, su come evitare il male, su come affrontare l'ora difficile del dolore, che è vero che Dio non ci toglie le lacrime, tutte le lacrime, però la parola di Dio ci rivela che queste lacrime sono preziose, sono contate, sono viste da Dio. Ecco, è importantissimo ai bambini essere realisti e avere questa certezza assoluta che la parola di Dio è ispirata, però è una parola di Dio che ha anche un aspetto umano, che Dio ha ispirato e si è fatto conoscere un po' per volta, che il popolo di Israele era circondato da altri popoli, e noi vediamo nella Bibbia queste influenze degli altri popoli, perché è una storia vera, che cercano di condizionare il popolo di Israele a non ascoltare questa voce di Dio, e dobbiamo dire e far capire dalla differenza tra il popolo di Israele e i popoli attorno, quelle che sono le grandezze che Dio ha fatto capire e ha fatto conoscere, cioè che gli altri popoli non avevano capito, non avevano conosciuto, e poi concludere in che senso questa parola di Dio è vera, e di dire proprio con precisione, con grande cura ai nostri bimbi, in che senso la parola di Dio veramente non sbaglia mai, sulle cose su cui non sbaglia mai. Dio non si è preoccupato di correggere gli errorini storici, gli errorini scientifici, non era un libro scientifico dal punto di vista così della ricerca scientifica o dal punto di vista storico, però quando Dio ha voluto correggere e farsi conoscere, lì di sicuro non ha sbagliato. Bene, allora lasciamo ancora un momento di pausa musicale e poi riprendiamo con la parte in cui Don Andrea si rivolge direttamente ai genitori, e con questa concludiamo la nostra puntata di questa sera, in cui noi stiamo parlando, rispondendo a questa domanda: perché Dio ha scelto un popolo? cari amici di Radio Maria, riprendiamo dopo questo ascolto musicale la nostra puntata di questa sera. Stiamo affrontando il quarto capitolo del libro Le domande grandi dei bambini, edito da Itaca. E abbiamo visto la prima parte, quella in cui io mi rivolgo in prima persona ai bambini, e abbiamo commentato tutti i passaggi, tutte le immagini. La seconda parte c'è Don Andrea Lonardo che si rivolge direttamente ai genitori ed è molto interessante quello che dice, perché sono sempre degli spunti che aiutano veramente ai genitori, li accompagna, sono un aiuto per poter parlare, perché sono per i primi genitori che devono parlare della fede ai loro bambini, e noi sacerdoti è giusto che aiutiamo, collaboriamo, stiamo vicini ai genitori in un compito così affascinante, così bello. Siamo a pagina 56. Cari genitori, a Dio liberamente è piaciuto rivelarsi. Anche se l'uomo lo ha sempre cercato, la rivelazione personale di Dio ha avuto inizio quando egli ha chiamato Abramo. Per aiutarvi a comprendere questo mistero, questa elezione di Dio, possiamo fare riferimento a due esperienze che tutti abbiamo vissuto. Da un lato, l'esperienza estetica. Quando ho ascoltato per la prima volta Mozart, è stato incredibile. Mi avevano regalato alcune sue composizioni e ascoltandole rimasi in silenzio, stupito e commosso. Non avevo mai domandato io che quella musica esistesse, eppure ora la stavo ascoltando. Era Mozart ad averla scritta, nella sua libertà, ed essa mi toccava il cuore. La seconda esperienza è quella dell'amore. La persona che amiamo non è una costruzione dei nostri desideri, che pian piano si materializza, ma pare all'improvviso. A volte possiamo indicare con precisione il giorno in cui l'abbiamo conosciuta e ne siamo rimasti affascinati. Quel giorno avevamo tutt'altri pensieri e mai avremmo immaginato che sarebbe avvenuto l'incontro decisivo della nostra vita. In fondo noi possiamo capire l'amore solo come un miracolo, come qualcosa dinanzi al quale dire grazie. Se noi non possiamo conoscere una persona senza averla incontrata e senza che sia lei a raccontarci la sua vita, a maggior ragione questo vale per Dio. San Paolo dice proprio così: chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo spirito di Dio. Così l'uomo in tutte le culture, in tutti i tempi, ha sperimentato che è impossibile conoscere Dio se egli non si rivela e non ci parla. Esiste la libertà di Dio. Egli deve discendere a noi. Se Dio non si rivelasse, il bisogno dell'uomo di conoscerlo non verrebbe mai esaudito. È follia umana pensare che tutto dipenda dalle nostre domande, dalla nostra ricerca. È stato Dio che liberamente ha iniziato a rivelarsi ad Abramo. Bravissimo, vedete, abbiamo scritto questa cosa, Don Andrea ha scritto la sua parte in un modo tale che però anche i bambini, incuriositi da questa parte sui genitori, mettendosi a leggere possono capire queste cose, perché sono scritte in modo molto semplice, anche se chiaramente questa è la parte rivolta direttamente agli adulti. Lui con l'esempio della musica e l'esempio dell'amore ci dice che non ci sono solo le nostre domande e la nostra ricerca, ma che c'è anche la libertà dell'altro e che senza questa libertà noi non possiamo conoscere. C'è la libertà di Mozart e c'è la libertà dell'amore, di chi ama e che decide di rivelare il suo cuore, di farsi conoscere. Bellissimo come lui, citando prima Corinzi, anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio, cioè l'interiorità, il segreto di Dio noi possiamo conoscerlo perché c'è stata questa volontà di Dio di farsi conoscere. Questo potremmo dire è il primo spunto. Di solito alla fine del capitolo Don Andrea dà almeno 4 spunti ai genitori e sono tutti spunti che vanno a rafforzare la parte che i bambini hanno affrontato. Abbiamo fatto questo perché corredato con immagini molto belle, ad esempio per in questo punto c'è un'immagine della Natività di William Congdon, un'opera di arte contemporanea moderna, una Natività veramente meravigliosa. E abbiamo fatto questo perché potesse esserci veramente protagonista, diventasse la famiglia, diventasse il rapporto genitori e figli, che genitori e figli possano stare sullo stesso libro con sugli stessi argomenti e gli uni siano affascinati di quello che trovano nella parte degli altri. Ecco, capiamo, uno sforzo ambizioso, speriamo di esserci riusciti, e da tanta contentezza che questo piccolo libricino ha suscitato, e poi adesso in quest'estate uscirà il secondo e insieme costituiranno un tutt'uno, ecco, dove mettiamo tutti gli elementi perché genitori e figli che si preparano alla comunione insieme possano affrontare questi argomenti. Beh, vediamo che dalla contentezza che è nata, che forse siamo riusciti in questo intento. Allora siamo a pagina 57 e vediamo un secondo spunto di Don Andrea. La fede cristiana ha compreso, illuminata anche da Sant'Agostino, che esiste una differenza tra il libero arbitrio e la libertà. Tutti gli uomini hanno libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere tra diverse possibilità, ma la libertà piena dipende dalla conoscenza della verità e della bellezza. Un ragazzo è libero di studiare qualsiasi cosa, ma solo se incontra un professore che sa spiegare Dante con passione si innamora della letteratura. Per questo non ha senso nell'educazione dei figli partire solo dalle loro domande. Ad esempio, siamo noi adulti a dover mostrare ai nostri figli la bellezza di una passeggiata in montagna o l'immensità di un cielo stellato nel silenzio della notte. Non appena avranno scoperto quella bellezza con il nostro aiuto, saranno loro a chiederci di ripetere quelle esperienze. Così è anche nella fede. Solo l'incontro con Dio ci rende pienamente liberi di seguirlo. Platone e Aristotele erano liberi, ma non potevano diventare cristiani, perché Gesù non era ancora venuto. Per questo Gesù disse: la verità vi renderà liberi. Non fu l'incontro con una verità astratta, elaborata a tavolino, ma con l'amore stesso di Dio. Gli apostoli divennero liberi solo dopo aver incontrato Gesù. Prima non immaginavano nemmeno che Dio potesse venire loro così vicino. Guardate che questa cosa qua è importantissima. Cioè, Don Andrea sta dicendo che la libertà sgorga sempre da un incontro, l'importanza dell'incontro. Noi vedete come abbiamo valorizzato queste domande vere dei bambini, però da dove sono nate queste domande? Da una fiducia, da un incontro, dall'essersi sentiti guardati, voluti bene, stimati. Allora hanno avuto il coraggio e la fiducia di fare delle domande scritte. E quindi non si può mai prescindere da questo incontro, da questo rapporto, cioè da questa proposta da parte dell'adulto. Non si può aspettare solo quello che vogliono i bambini, quello che decidono i bambini. Cosa vuoi da mangiare? Cosa vuoi fare? Come se fossero loro dei piccoli dittatori che devono decidere tutto. È fondamentale che sia anche il genitore a proporre e accompagnare anche a fare quelle esperienze che magari immediatamente non danno gioia. Una camminata in montagna subito può essere faticosa. È nel percorso, è dopo, che il genitore può far vedere dal paesaggio, dalla serenità che rimane dopo una camminata in montagna, la bellezza di un'esperienza come questa. Cioè, l'incontro, la libertà vera nasce da un incontro che suscita questa libertà. Essere liberi non significa solo avere teoricamente la possibilità di fare tutto, ma poi nella scelta delle cose che facciamo veramente, questo dipende dall'incontro con qualcuno. Andiamo avanti e il terzo stimolo che dà Don Andrea, rivolgendosi ai genitori, è proprio questo. Dice: è veramente buffo come tanti pretendano che tutte le religioni siano uguali, e invece è assolutamente evidente che sono diverse. Le religioni che affermano che alle divinità sono graditi sacrifici animali sono ben diverse dalle religioni che arrivano ad ammettere sacrifici umani, come le religioni precolombiane. Diversa è una religione che richiede una serie di purificazioni rituali e l'astensione da determinati cibi impuri, da una religione che incentiva la guerra santa. Diversa è una religione che invita ognuno a seguire solo il proprio sentimento, da una con ferree leggi morali. È facile accorgersi che l'uomo ha un tale bisogno di verità riguardo a Dio da voler sempre capire cosa è vero e cosa non lo è di quello che si dice di lui. Le religioni sono diverse. ciò che è uguale in tutti gli uomini invece è il senso religioso. Le diverse religioni provano infatti che la ricerca di Dio è universale. Persone di religioni diverse possono vivere in pace se sono convinte della dignità dell'uomo, se accettano che avendo Dio dotato l'uomo di libertà, egli deve seguire la propria coscienza. Persone di orientamenti diversi possono così discutere liberamente su Dio, sui riti, sulla rivelazione, sui libri sacri, vivendo in pace ed essendo amici. Allo stesso modo ci sono persone che sono amiche pur avendo idee politiche diverse. Dio desidera che gli uomini usino la loro ragione per cercare la verità nella fede e insieme vuole che tutti gli uomini si rispettino e si amino fra di loro, anche se hanno religioni diverse, e che tutti si pongano al servizio dei più poveri. Don Andrea in questo spunto dice una cosa fondamentale. È vero che le religioni non dicono cose uguali. E a noi, un altro punto, interessa sapere, quando si parla di Dio, chi dice una cosa vera e altra. È vero che Dio vuole un sacrificio animale? Beh, noi possiamo rispondere no. Infatti dopo il sacrificio di Cristo è scomparso anche il sacrificio animale. Quindi il sacrificio animale è voluto da Dio, è voluto da Dio la ricerca religiosa dell'uomo, dove l'uomo vuole una partecipazione, vuole donare qualcosa di suo. Questo sicuramente è l'intuizione religiosa sana, ma che il Dio voglia un sacrificio animale, questo la rivelazione di Dio facendosi conoscere ha detto che questo lui non lo vuole, non lo vuole più, ecco. E così tante altre cose, ci sono delle visioni differenti, quindi capire che non è per il fatto che le religioni dicano cose differenti, che per forza questo voglia dire che debbano farsi guerra o lottare, perché io riconosco la dignità dell'essere umano nella sua libertà di ricercare e nella sua libertà anche di... Io devo avere la libertà di donargli quella che so essere la rivelazione di Dio. Dio si è fatto conoscere, facendosi conoscere ha anche corretto quelle affermazioni che erano contro la sua volontà o comunque che non... Andiamo all'ultimo punto, allora, e con questo concludiamo, l'ultima nota di Don Andrea, e con questo concludiamo la nostra puntata. Parla proprio dell'integralismo religioso e spiega ai genitori quindi che cos'è l'integralismo. L'integralismo è la pretesa di amare Dio senza amare gli uomini. Un integralista può essere disposto a disprezzare gli altri fino a uccidere, con un atto terroristico suicida, pretendendo di fare questo in nome di Dio. Egli ritiene che la prova della sua fedeltà a Dio sia data proprio dall'odio che è nel suo cuore. Usare violenza, privare della libertà un altro essere umano e ucciderlo sono invece la più grande offesa a Dio, la più grande bestemmia. Dice l'Evangelista Giovanni, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E ancora, chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Abbiamo scelto proprio un'immagine molto bella, un'icona moderna, raffigurante Cristo e uniti a Cristo questi martiri decapitati, cristiani decapitati dall'ISIS, ricordando i 21 cristiani copti egiziani decapitati. Dobbiamo affermare con forza che la violenza, l'odio, uccidere in nome di Dio non è in nome di Dio, ma come ha ricordato il Papa, questa è un'azione che viene dal male, che viene dal demonio. Uccidere in nome di Dio è una menzogna, non si può uccidere in nome di Dio, è una falsità e dobbiamo dirla con tutte le forze, che questa cosa non è vera. Nessuno ha diritto di costringere alla fede un'altra persona, di forzare la libertà imprigionando o maggior ragione uccidendo. È una cosa che anche i nostri bambini hanno diritto di sentirsi dire. Quando se una religione dice che in nome di Dio è lecita la guerra e l'uccisione, bisogna dire che quella cosa che dice in quel passaggio quella religione non è una cosa vera, che non può essere assolutamente voluta da Dio. Noi dobbiamo ridire che l'uomo è voluto da Dio, è amato ed è buono, e l'uomo ricerca Dio, e questa ricerca di Dio è una cosa buonissima, è una cosa sana, però Dio ha voluto farsi conoscere, e facendosi conoscere ha spiegato alcune cose, ha fatto capire che la violenza, l'odio nei confronti dei nemici non è secondo il cuore del cuore di Dio. Ma qui stiamo comunque già sbilanciandoci, facendo un passo in avanti, pensando alle parole di Gesù sull'amore per i nemici. Bene, abbiamo anche questa sera concluso il nostro cammino, stiamo guardando e commentando assieme il libro Le domande grandi dei bambini di Itaca. Il nostro prossimo appuntamento sarà l'11 marzo e la domanda che affronteremo è questa: perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo? Ecco, questa domanda sulla gradualità del modo con cui Dio si è fatto conoscere. Quindi, prima di lasciarvi, vi do la benedizione del Signore e vi assicuro, ecco, in questa serata la mia preghiera per voi, in particolare, ecco, ancora una volta, un'attenzione speciale alle persone più in difficoltà. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. A Dio piacendo ci vediamo il prossimo mese, a marzo. Buon riposo a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.